Numeri capitolo 20, il versetto 8 di Numeri capitolo 20. Dio sia lodato. Il Signore disse a Mosè: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità, parlate a quella roccia in loro presenza ed essa darà la sua acqua. Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Amen. L'episodio lo conosciamo tutti, fratelli e sorelle, è uno di quei tanti episodi che vediamo descritti di un popolo recalcitrante, ribelle, che con grandi estenuanti difficoltà seguiva il Signore attraverso il deserto e di tanto in tanto, per non farsi mancare nulla, coglieva l'occasione per lamentarsi perché mancava la carne, perché non c'era acqua e tante altre cose, perché il deserto è un luogo inospitale. Ma la prima cosa che così consideriamo subito è che in qualsiasi circostanza noi ci veniamo a trovare, Dio è sempre pronto ad intervenire. Possiamo essere sulla vetta del Monte delle Benedizioni, possiamo essere nella valle di Baca, arida e deserta, possiamo essere nella valle dell'ombra della morte, possiamo essere nella valle di Giosafat, la valle della maledizione, ma il Signore la trasforma in benedizione. Ed è l'intervento del Signore, è l'opera di Dio diretta, perché nonostante tutte le nostre ostinazioni, le difficoltà, le lamentele, eccetera, eccetera, Dio rimane fedele. Siamo d'accordo? Dio rimane fedele e nella sua fedeltà lui interviene sempre. Ora, la cosa curiosa è che Dio nel deserto, per tutta questa gente, avrebbe potuto far scaturire direttamente un fiume dal nulla, no? Sia un fiume, dal deserto un fiume per abbeverare tutto il popolo, oppure avrebbe potuto mandare una pioggia torrenziale per dissetare tutto il popolo, oppure avrebbe potuto indicare al popolo la strada per arrivare ad un'oasi nel deserto. E invece li conduce fino ad una situazione estrema per insegnare loro una verità eterna. Perché questa è la nostra vita. Fin tanto che le cose scorrono bene, vanno avanti da sole, diciamo che abbiamo sì e no bisogno del Signore. Ma quando ci troviamo in una situazione estrema di bisogno, e il bisogno dell'acqua è qualcosa di essenziale, di importanza vitale, non è? Puoi scegliere tra la Coca-Cola e l'acqua. Vabbè, per me l'acqua va bene, non posso pure fare a meno della Coca-Cola. No, qui si tratta di un elemento di vitale importanza per il popolo, per il bestiame. Era qualcosa di assolutamente essenziale, di basilare, di fondamentale. Ora, noi ci troviamo certe volte in circostanze tali in cui il Signore ci ferma e ci mette all'angolo e ci fa attraversare delle situazioni nelle quali noi siamo costretti ad invocare il Signore. E in queste circostanze il Signore ci insegna sempre delle lezioni fondamentali per la nostra vita. Ora, l'evento curioso che si raccoglie in questo singolo versetto è un po' quello che anticipa il momento clou della situazione. Cioè, mi spiego, il Signore si fa precedere, prima di far scaturire l'acqua, dissetarla per tutto il popolo, chiede dei passi che doveva fare sia Mosè che tutto il popolo. Prima di tutto dice prendi il bastone. Ora, per noi è un'azione normale, ordinaria, prendi il bastone. e per Mosè significava qualcosa, no? Vi ricorderete quando, che cosa hai in mano? Disse Dio, no? Prendi quello che c'hai, usalo per la gloria di Dio e vedrai la gloria del Signore manifestarsi. Smettetela di gridare, prendi il bastone, batti le acque, entrate nel mare. Ora, quando noi parliamo di bastone, di legno, ovviamente, fratelli e sorelle, facciamo riferimento alla croce, no? E noi dobbiamo esercitare quella stessa fede che Mosè doveva esercitare impugnando quel pezzo di legno, dobbiamo esercitare quella fede nell'opera gloriosa che Cristo Gesù ha compiuto sul duro legno della croce per vedere il mare aprirsi, per vedere l'opera di Dio compiersi, per vedere l'acqua scaturire dalla roccia. Prendi il bastone, impugna le promesse di Dio, fai tua l'opera della croce e vedrai la gloria di Dio. Prendi il bastone, tu, tuo fratello e la comunità. Perché sapete, quando il Signore opera, non è che lo fa, c'è il pastore, il consiglio di chiesa, no, tutta la comunità deve essere coinvolta nel vedere l'opera di Dio compiersi. Non è per gli addetti ai lavori. Deve essere un'opera che coinvolge tutti noi, dal più piccolo al più grande, dai fratelli alle sorelle, dal giovane al meno giovane. Prendi il bastone, tu, tuo fratello e la comunità. Il coinvolgimento comune nel vedere l'opera di Dio compiersi. E quello che avrebbero dovuto fare era rivolgersi insieme a quella roccia, affidarsi a Dio per vedere da una cosa incredibile come un pezzo di pietra venire in essere il miracolo di Dio. La croce ci apre la strada per realizzare i miracoli del Signore, che non sono riservati a pochi, ma sono riservati a te, a tuo fratello, a tua sorella, a tutta la comunità. Parlate a quella roccia. È bella la parola di Dio perché è precisa. Parlate non una roccia qualsiasi. Ah, vabbè, io l'avete sentito. No, vabbè, io mi rivolgo a questo, mi rivolgo a quest'altro. Tanto è tutto è Dio, no? No, parlate a quella roccia. Non un'altra roccia. Non è stato dato nessun altro nome affinché l'uomo debba essere salvato se non il nome di Cristo Gesù. E difatti Paolo scriverà, parlando proprio di questo episodio, scrivendo ai Corinzi, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva e questa roccia, non un'altra, questa roccia era Cristo. Gloria a Dio! Non una roccia qualsiasi, no, non una, quella che mi piace di più, ma quella roccia, e Paolo dirà, tutti bevevano a quella roccia spirituale che li seguiva, e quella roccia era Cristo. Gloria a Dio, perché la fonte di ogni benedizione è il nostro Signore Gesù Cristo. Ma vediamo più da vicino la dinamica del momento, cercando di cogliere quell'insegnamento di cui parlavo prima. Innanzitutto, proprio quella roccia è una roccia propizia. Perché? Perché c'è una roccia nel deserto. C'è una roccia nel deserto. Quando parliamo di deserto, uno si immagina il deserto del Sahara, tutte dune, sabbia, vento, no? E invece quando parliamo del deserto del Sinai e dintorni, ci sono rocce, ci sono montagne. E quando Dio dice quella roccia, è perché quella roccia avrebbe avuto un significato del tutto particolare. Uno, perché abbiamo detto quella roccia era Cristo, ma perché era una roccia propizia. Il popolo si trovava di fronte a un problema reale. Non è che dobbiamo fare i mistici. Ah, qui c'era bisogno di acqua. Stiamo parlando di un bisogno materiale, di un bisogno di vitale importanza. Non c'era una goccia d'acqua. Un po' come quelle migliaia di persone nel deserto che invece non avevano da mangiare. L'intervento di Gesù nell'una e nell'altra occasione sarebbe stato propizio e risolutore del problema in essere. Mi spiego. Nel deserto della vita in cui noi ci veniamo a trovare, ci dobbiamo ricordare sempre che c'è una roccia. E quella roccia è Cristo Gesù. E quella roccia risponde al nostro bisogno particolare. Qualunque sia il tuo bisogno, nelle problematiche della vita quotidiana, nelle difficoltà che incontri, nel deserto di questa vita, ricordati che c'è una roccia. Ed è una roccia propizia. Isaia scrive proprio riguardo a questo episodio, parlando della roccia che è Cristo Gesù: egli sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in un luogo arido, come l'ombra di una grande roccia in terra riarsa. Un riparo. Gesù non è una pubblicità, Gesù è la roccia dei secoli. E noi possiamo ripararci quando soffia l'uragano dietro quella roccia, possiamo trovare ombra dietro quella roccia per essere ristorati al riparo, all'ombra di quella roccia, e facendo mie altre affermazioni, troviamo rifugio dietro quella roccia. Ma quella stessa roccia ci parla di quella parabola, di quei due personaggi. Uno che costruì sulla sabbia e l'altro che costruì sulla roccia. La nostra roccia, che è Cristo Gesù, è per noi e deve essere, rimanere un fondamento solido, stabile. Noi vogliamo costruire sulla roccia dei secoli, che è Cristo Gesù. Tutto il resto è sabbia. E a proposito di uragani, a proposito di terra riarsa, quando arrivano le tempeste, le fiumane che cercano di spazzare via tutto, se la nostra roccia è poggiata, se la nostra casa è poggiata sulla roccia dei secoli, sta lì. Non mi dimenticherò mai un servizio, purtroppo, a fronte di un evento brutto, tragico, che è occorso 2 anni fa, il terremoto del centro Italia, no? E ho visto un servizio e c'era un geologo che si faceva accompagnare da questo cameraman con la giornalista che lo intervistava, perché sul terreno c'era una fenditura. Il terreno era spaccato ed era precisamente Arquata del Tronto. Noi avevamo il campeggio Arquata. E questa giornalista dice a questo geologo: senta, ma io non capisco. Lo stesso paese, lo stesso terreno, la stessa posizione, c'è mezzo paese che è giù e l'altro che è su. Ma come mai? E il geologo, mi ricordo, prese il bastone e gli disse: venga, venga, adesso glielo faccio vedere. Andò, si prese a giornalista, no? Prese il bastone, tum, tum, tum. Ci vede dove hanno costruito sti signori? Hanno costruito sulla roccia. Quell'altro era terreno friabile. Questi signori che hanno ancora la casa in piedi è perché hanno costruito sul terreno roccioso. Gloria a Dio. Quando arrivano i terremoti, quando arrivano le bufere, quando la malattia incombe, quando ci sono problemi familiari, personali, coniugali, con i nostri figli, che ci scuotono e aprono delle fenditure nel terreno della nostra vita, se la nostra casa è poggiata sulla roccia, lì rimaniamo. Alleluia! Perché il nemico cerca di farci pensare questo: ma con chi strappa? Ma ancora Dio, tu sì, Dio ti ascolta, i tuoi problemi, tu pensi che... No, perché usa questa tecnica, parlare a una pietra, parlare a un sasso, è piuttosto inverosimile, ma è questo che coinvolge la nostra fede. È questo che ci chiama ad essere uomini e donne di Dio umili. Perché quando noi ci accostiamo a Dio, ci accostiamo per fede, sapendo che Egli è ed è il premiatore di tutti coloro che lo cercano. E come abbiamo detto prima, il Signore chiama a prendere il bastone ed è un atto di fede, perché non è il bastoncino del mago che fa i miracoli, ma è la fede che noi riponiamo nell'opera di Cristo. Parlando a quella roccia viene implicata la nostra fede. Il fattore fede è importante, perché non è che deve tutto funzionare secondo la nostra logica, no? È assurdo che uno vada a parlare ad una pietra: ma che stai facendo? Ma è la fede che ci fa vedere l'invisibile, è la fede che ci fa realizzare l'incredibile, e ci vuole una buona dose di umiltà da parte nostra, perché appunto non ha un senso, ma non deve funzionare secondo il nostro modo di pensare. Le vie di Dio, i suoi pensieri sono molto più alti dei nostri. E tira in ballo la nostra obbedienza. Vai e parla a quella roccia. E Mosè dice: ma Signore, ma vado a parlare a quella roccia? Ma che vuoi dire? Vai e parla a quella roccia. Questa sera ognuno di noi può andare a parlare a Cristo Gesù, che noi non vediamo, ma che abbiamo nel cuore, ed è una cosa che a noi non ci gira umanamente parlando, non è la logica umana, ma è la logica della fede. Rivolgiti al Signore. Non è che il pastore dice: dove due o tre sono radunati nel mio nome, disse Gesù, io sono in mezzo a loro, tanto per un ritornello evangelico pentecostale. Ma perché Gesù è qui davvero. E noi siamo chiamati, tu, tuo fratello, tua sorella, la comunità, a parlare con la roccia, digli il problema che hai nel cuore. Rivolgiti a lui per richiedere quell'intervento su quel tuo specifico bisogno, e anche se la cosa ti sembra impossibile, parla a quella roccia, perché è una roccia che ti ascolta. Difatti quella pietra nel deserto, quella roccia nel deserto, ascoltò. Quella roccia, difatti, è una roccia che provvede, ed essa, abbiamo letto, ed essa darà la sua acqua. Non è che parla alla colonna, non succede niente, parla alla roccia, quella roccia che è Cristo Gesù, ed ella darà la sua acqua. Innanzitutto, questo ci parla di un esito certo. Essa darà, no, grida, ferisciti come i profeti di Baal, salta, zompa, fai i fuochi artificiali, impressiona la roccia. No, quella è una roccia, sta lì. Non è il volume, non sono le modalità, parla a quella roccia. Ed essa darà, non tratterrà, darà, non toglierà, darà, e darà la sua acqua. Vi ricordate l'esclamazione di Gesù nel grande giorno della festa a Gerusalemme? Si alzò e disse: chiunque ha sete venga a me e beva, e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ed egli parlava dello spirito che avrebbero dovuto ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Perché quella roccia che è Cristo Gesù non trattiene, quella roccia dona. Quella roccia dà, e dà la sua acqua. Oh, se tu sapessi chi è che ti dice dammi da bere, egli stesso te ne avrebbe dato, ed egli ti avrebbe dato acqua viva. La cosa bella, davvero bella. Quella roccia diede la sua acqua per tutto il popolo, e tutto il popolo bevve a quella roccia spirituale che era Cristo Gesù. Non ci fu: adesso finisce da un momento all'altro, l'acqua rischiamo, sbrighiamoci che rischia di finire. No, 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 no. Come quelle persone che erano nel deserto, mangiarono tutti, avanzarono sei ceste, si raccolsero perché il Signore non dà col contagocce. Allo stesso modo, tutti bevvero. Dal primo all'ultimo, dal più piccolo al più grande, dal più anziano al più giovane, tutti bevvero, tutti furono saziati e ritornarono alle loro tende. Fratelli e sorelle, questa sera noi ce ne vogliamo ritornare alle nostre tende, dopo essere stati dissetati da Cristo Gesù, perché egli aprì la roccia, dice il salmista, e ne scaturirono acque. Ed esse scorrevano come un fiume nel deserto. Il Signore mutò la roccia in lago e il macigno in sorgente d'acqua. Perché così è questa la misura del Signore. Egli fa traboccare le nostre coppe. Non ci dà, vabbè, io ti do quello che ti serve. E gloria a Dio, perché il Signore non lesina le sue benedizioni, ma le fa traboccare. Fece scaturire le acque che scorrevano come un fiume nel deserto. Mutò la roccia in un lago. Qual è il tuo bisogno questa sera? Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. Chiniamo il capo.